secondo ospite di oggi, Marco Belpoliti, che ha scritto il secondo libro candidato al premio Campiello di oggi, che è anche questo un viaggio, però in Italia. Si intitola Nord Nord e quindi già un po' si capisce di che parte dell'Italia parla.
La chiesetta si raggiunge dopo una breve camminata. Il bandana va avanti e io dietro di qualche passo e mentre sale racconta di questi luoghi. Prima di arrivare in cima al pianoro, da cui si scorge l'intera pianura nella direzione di Lodi e più lontano, almeno fino alle propaggini dell'Appennino, abbiamo sostato presso un'altra cappelletta abbandonata, detta della Santa Croce, eretta nel 1754 da un certo, mi dice lui, Soagno di Monza, se ho capito bene il nome. Il bandana ha aperto uno dei due battenti dell'alta porta e dentro c'è solo abbandono e degrado. Niente più immagini alle pareti, solo qualche pittura scolorita dal tempo e l'altare privo dei decori e della croce cui è dedicata. Pavimento di cotto brianzolo, mi fa notare, come quello che c'è a casa mia, dico io. Qui fuori, sul pianoro terrazzato che s'affaccia verso la pianura, un tempo c'erano delle vigne ed è stato scavando con le vanghe per impiantarle che sono saltate fuori le ossa. La gente del luogo dice che sono i resti di chi ha combattuto nelle colline all'intorno. Un piccolo distaccamento dell'esercito di tedeschi che venivano dalla Valtellina e avevano attraversato le zone del lago. La voce locale è che avessero combattuto contro milizie locali raccolte per contrastarli, come mi spiega il bandana. Su chi abbia avuto la meglio non c'è accordo. Mentre a seppellire i morti avrebbero provveduto gli abitanti di queste zone, che un tempo dovevano essere parecchi, perché la montagna all'intorno costituiva un ottimo posto per viverci e difendersi dalle incursioni dei nemici, tema su cui il bandana insiste spesso nei suoi discorsi.
Ed eccolo qua, un brano da Nord Nord, l'autore è Marco Belpoliti, che insomma, chi ama la letteratura lo conosce, lui, oltre che scrittore, giornalista, è un critico letterario. Ad esempio un grande esperto di Primo Levi, tra gli altri. Ha fondato poi un sito, una rivista culturale online che si chiama Doppio Zero e che mi sento di consigliarvi di seguire perché è molto ben fatta. Ma poi appunto la sua attività di scrittore, proprio negli ultimi anni, ha preso un po' la forma di un viaggio, perché questo libro arriva dopo un altro che si chiamava Pianura e raccontava proprio la pianura padana come territorio, ma anche come crocevia di storie. E Belpoliti ovviamente ha iniziato da lì perché lui è di Reggio Emilia, vive a Milano da tanti anni, quindi è proprio di quelle terre lì. E io sono andato proprio a Milano per incontrare Marco Belpoliti in una giornata tra l'altro ancora estiva, non come quelle dell'ultima settimana, e lui mi ha raccontato questo Nord Nord, cominciando con il motivo per cui era necessario proseguire questo viaggio e dalla pianura salire un po' più su verso nord, o meglio appunto verso questo Nord Nord.
Ma è molto semplice la risposta, perché avevo delle cose ancora da raccontare e quindi diciamo ho ricominciato a scrivere. Alcune cose erano già nell'aria da tempo, alcuni ritratti, alcune cose erano già state schizzate precedentemente e quindi ho continuato questo racconto, diciamo, biografico, autobiografico attraverso gli altri, insomma, attraverso i luoghi.
E perché era necessario il Nord Nord due volte?
Beh, intanto perché suona meglio, è più efficace. La copertina, tra l'altro, ha Nord Nord 2 e sotto c'è la foto di questi tre camini fatta da Basilico, quindi 2 più 3, 5. Il titolo non è mio, il titolo è di Ernesto Franco, che dopo Pianura mi ha detto: ma perché non vai avanti a raccontare? E ha proposto, quando gli ho detto l'argomento principale, insomma, del libro, quello che pensavo di sviluppare, ha detto Nord Nord e io l'ho preso.
A questo punto possiamo dire che esista una specie di formula consolidata per questo tipo di racconto che lei potrebbe applicare anche ad altri territori? Cioè, di cosa è fatta questa formula se dovesse insegnarla ai suoi immaginari studenti o concreti studenti, questo mix che è fatto di incontri, aneddotica, storia, autobiografia?
Ma allora, intanto lavoro su un piano che ho già da tempo, però la formula è venuta scrivendo, cioè non c'era a priori. Intanto il primo problema quando si scrive un libro è di trovare una voce. e questa voce è saltata fuori. Inizialmente era in prima persona, poi ho provato a riscrivere il primo capitolo usando il tu e quindi è venuto fuori, diciamo, un ritmo diverso. Poi, diciamo, ogni volta provo a costruire attraverso appunti, idee, progetti. E poi, insomma, il libro nasce scrivendo, ecco. C'è un piano e poi dal piano si varia.
Ovviamente, in questi racconti la Svizzera italiana ritorna. Lei racconta diversi aneddoti, l'incontro con Guido Ceronetti a Lugano, l'ingegnere del Vallese, Venez, che studiò i ghiacciai. E poi però il capitolo più interessante è quello che si intitola Le clandestine di Chiasso, che non sono delle signore ma delle piante.
Beh, naturalmente c'è un gioco, il titolo è venuto dopo averle scritto, c'è questo erbario, insomma questo studio che io avevo letto anni fa, che mi aveva molto colpito, sulla diffusione delle piante attraverso il passaggio dei treni, semi o altri, diciamo, oggetti che possono nascere e fruttificare nel sedime ferroviario. Questa cosa mi aveva molto colpito. E sono clandestine, clandestine come quelli che varcano i confini senza avere il permesso e sono arrivate fino a noi delle piante anche esotiche, sono state classificate, disegnate, descritte in questo bellissimo libro di questa flora ferroviaria, ecco, che mi sembrava un modo molto interessante, cioè i treni passano e varcano i confini, portano le persone, in questo caso portano dei vegetali, e su quello ho provato a ricamare, a raccontare, a riprendere anche una poesia di Fabio Pusterla, insomma, che è un poeta che a me interessa molto, che conosco da anni, che ammiro, ecco.
Senta, internet, la globalizzazione, l'idea che i vecchi al bar sotto casa mia parlano, va bene, di calcio, ma parlano anche di Trump. Insomma, la contemporaneità ci ha fatto un po' perdere il contatto con i luoghi che abitiamo? Cioè c'è questo pericolo contro cui comunque si può fare questo esercizio di memoria e di storytelling?
Allora, i luoghi spesso non conservano la memoria. Se c'è un luogo, mettiamo, di un eccidio fascista o nazifascista, c'è una targa. Ci sono questi segnali di memoria posti dopo, ma se non ci fosse niente, quel luogo non racconta una storia di persone morte o di persone torturate o di persone che hanno subito delle violenze. Quindi il mio lavoro è anche quello di suscitare delle memorie nei luoghi che non ce l'hanno. Però io so anche che l'oblio è necessario, cioè è un bilico difficile tra memoria e oblio, perché troppa memoria pesa e non fa procedere oltre, anche nei conflitti che esistono, insomma, come faremo a cancellare la memoria di Gaza, la memoria di quello che è successo dal 7 ottobre in poi? Sarà difficilissimo, ma i popoli non possono convivere se non riescono a trovare un equilibrio tra memoria e oblio. Per cui, diciamo, tutti spezzano delle lance a favore della memoria, io ogni tanto cerco di spezzarne qualcheduna a favore dell'oblio. Del resto anche nelle relazioni umane, se non si dimentica qualcosa della persona con cui si vive, che si ama, o persino coi figli, insomma, se non si dimentica un po', non si riesce a stare insieme, si finisce per litigare, per confliggere, per dividersi, per armarsi gli uni contro gli altri. Il mio è un esercizio di memoria, ma un esercizio di memoria anche lieve, leggero, non insistito e soprattutto non ideologico, è molto narrativo.
E sono in effetti tante le narrazioni, le storie sia di luoghi che di persone, anche tante di artisti, che hanno abitato il Nord-Nord di cui parla Belpoliti in questo libro, che ricordo è pubblicato da un'altra casa editrice, se non del Nord-Nord, sicuramente del Nord, e cioè Le Inaudi di Torino.